Allora, leggeremo. Deuteronomio 6, i versetti dal 5 al 9 e dal 20 al 23. Ed è a pagina 194 della Nuova Diodati. Poi Matteo 10, che in questa versione è a pagina 10, lo leggerei tutto. E poi 1 Timoteo 4, dall'1 al 16, anche questo tutto. E basta, queste sono le letture di oggi. Angela. Grazie.
Da 5, giusto?
Dal 5 all'8 e poi dal 20 al 23.
Tu amerai dunque l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua forza. E queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore. Le inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando sei seduto in casa tua, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando ti alzi. Le legherai come un segno alla mano, saranno come fasce tra gli occhi e le scriverai negli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Quando in avvenire tuo figlio ti domanderà: che significato questi precetti, statuti e decreti che l'Eterno, il nostro Dio, gli ha comandato? Tu risponderai a tuo figlio: eravamo schiavi del faraone in Egitto e l'Eterno ci fece uscire dall'Egitto e con mano potente. Inoltre l'Eterno operò sotto i nostri occhi segni, prodigi grandi e tremendi contro l'Egitto, contro il faraone e contro tutta la sua casa. E ci fece uscire di là per condurci nel paese che aveva giurato di dare loro ai nostri padri.
Amen.
Amen.
Queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore, dice il Signore. E poi, vabbè, li legherai la tua mano. Sappiamo che gli ebrei hanno dei segni esteriori che sono i tefilim, sono quei lacci di cuoio che si legano al braccio, oppure che si mettono le parole del Signore sulla fronte, o gli stipiti delle porte nelle case. E poi al 20 dice: quando tuo figlio ti domanderà, cioè quando sarai cresciuto, avrai dei figli, e ti domanderanno: ma cosa significano questi comandamenti? E tu gli risponderai: eravamo schiavi in Egitto, ma il Signore ci fece uscire dall'Egitto con mano potente. E perché? Perché aveva giurato ai nostri padri così, e quindi ha mantenuto la sua promessa. Poi abbiamo detto in Matteo 10, c'è qualche volontario.
Poi, chiamati a sé i 12 discepoli, diede loro autorità sopra gli spiriti immondi per scacciarli e per guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Ora, i nomi dei 12 apostoli sono questi: il primo, Simone, detto Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo di Alfeo e Lebbeo, soprannominato Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda Iscariota, quello che poi lo tradì. Questi sono i dodici che Gesù inviò dopo aver dato loro questi ordini. Non andate tra i gentili e non entrate in alcuna città dei samaritani, ma andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Andate e predicate dicendo: il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, mondate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non fate provvista di oro, né di argento, né di denaro nelle vostre cinture, né di sacca da viaggio, né di due tuniche, né di calzari, né di bastone, perché l'operaio è degno del suo nutrimento. Ora, in qualunque città o villaggio entrate, informatevi se vi sia qualcuno degno, e lì rimanete fino alla vostra partenza. E quando entrate nella casa, datele il vostro saluto. E se quella è degna, venga la vostra pace su di essa. Ma se non è degna, la vostra pace ritorni a voi. E se qualcuno non vi riceve e non ascolta le vostre parole, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. Vi dico in verità che nel giorno del giudizio il paese di Sodoma e Gomorra sarà trattato con più tolleranza di quella città. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe. Ma guardatevi dagli uomini, perché vi trascineranno davanti ai loro sinedri e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. E sarete condotti davanti ai governatori e davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. Quando essi vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete o di che cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovrete dire. Poiché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ora, il fratello consegnerà a morte il fratello, e il padre il figlio, e i figli insorgeranno contro i genitori e li faranno morire. E sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ora, quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico che non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il Figlio dell'uomo. Il discepolo non è da più del maestro, né il servo da più del Signore. Basta al discepolo di essere come il suo maestro e al servo come il suo padrone. Se hanno chiamato il padrone di casa Belzebù, quanto più chiameranno così quelli di casa sua. Non li temete dunque, poiché non c'è nulla di nascosto che non debba essere rivelato e nulla di segreto che non debba essere conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e ciò che udite, dettovi all'orecchio, predicatelo sui tetti, e non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella genna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri. Chiunque perciò mi riconoscerà davanti agli uomini, io pure lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, io pure lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Non sono venuto a mettervi la pace, ma la spada, perché io sono venuto a mettere in disaccordo tra figlio e padre, tra figlia e madre, tra nuora e suocera, e i nemici dell'uomo saranno quelli di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me. E chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. E chi non prende la sua croce e non viene dietro a me non è degno di me. Chi avrà trovato la sua via la perderà, ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia la ritroverà. Chi riceve voi riceve me, e chi riceve me riceve colui che mi ha mandato. Chi riceve un profeta nel nome di un profeta riceverà un premio da profeta, e chi riceve un giusto nel nome di un giusto riceverà un premio da giusto. Chiunque darà da bere anche un solo bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio. Amen.
Grazie. È un capitolo lungo, ma molto, molto intenso, molto, denso di insegnamenti, di consigli, di avvertimenti. Ogni parte di questo brano potrebbe essere un'istruzione che il Signore dà anche a noi. Ma solo per fare un piccolo esempio, quando dice alla fine: e chiunque darà da bere un solo bicchiere d'acqua fredda a uno di questi piccoli nel nome di un discepolo, in verità vi dico che egli non perderà affatto il suo premio. E cari fratelli, le opere si fanno per fede, non si fanno perché vogliamo farle. Quindi se riconosci in un figlio di Dio la parola di Dio e fai del bene a questa persona, avrai il tuo riconoscimento in cielo. E questo capitolo è importantissimo, perché sono delle istruzioni vere che il Signore dà, e poi sono anche, è anche un giudizio tremendo per coloro che si rifiutano di ascoltare. Poi dopo vediamo, con l'aiuto del Signore, se riusciamo a capire più a fondo questo. Volevo solo poi leggere l'ultima parte, che è in 1 Timoteo al 4, e dice così: or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni, per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, i quali vieteranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato, affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. Infatti, tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare quando è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Schiva però le favole profane e da vecchie, ma esercitati nella pietà, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. Questa parola è sicura e degna di essere pienamente accettata. Per questo, infatti, ci affatichiamo e siamo vituperati, poiché abbiamo sperato nel Dio vivente, il quale è salvatore di tutti gli uomini e principalmente dei credenti. Comanda queste cose ed insegnale. Nessuno disprezzi la tua giovinezza, ma divieni esempio ai credenti nella parola, nella condotta, nell'amore, nello spirito, nella fede e nella castità. Applicati alla lettura, all'esortazione e all'insegnamento, finché io venga. Non trascurare il dono che è in te, che ti è stato dato per profezia, per l'imposizione delle mani da parte del collegio degli anziani. Adoperati per queste cose e dedicati ad esse interamente, affinché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Abbi cura di te stesso e dell'insegnamento. Persevera in queste cose, perché facendo questo salverai te stesso e coloro che ti ascoltano. Amen. Qua è Paolo che parla, e accomodiamoci pure, cari fratelli. Negli ultimi tempi apostateranno dalla fede. L'avevamo già toccato in qualche culto passato, questo brano, con Ferruccio. E poi dice che una cosa che è importante, perché l'esercizio corporale è utile a poca cosa, ma la pietà è utile ad ogni cosa. Adoperati per queste cose e dedicati adesso interamente. E questo è il consiglio di Paolo a Timoteo, perché sappiamo che Paolo aveva mandato Timoteo a mettere ordine in una chiesa disordinata, però Paolo non sapeva se poteva raggiungerlo per, diciamo, aiutarlo in questo ministero. E quindi in questa lettera gli dà dei consigli utili proprio all'attività di spiegazione del Vangelo, di predicazione. Ma perché abbiamo letto questo? Perché ci sono tanti fatti che abbiamo sentito, a parte molti video che abbiamo visto su internet, di chiese che fanno tantissime cose, però tantissime di queste cose che fanno sono lontani anni luce dalla pietà di cui parla, di pietà di cui parla Paolo. E poi anche per alcuni fatti di cronaca terribili che sono successi questa settimana o l'altra settimana, perché poi sono stati messi il nome degli evangelici in balia del mondo, dei telegiornali, dei... E allora probabilmente il Signore mi ha messo in cuore di capire, cercare di riflettere su perché queste cose succedono, perché queste persone non sono assolutamente secondo quello che sta scritto, quello che diceva Gesù in Matteo 10. Sono persone marchiate nella loro coscienza, e fino ad arrivare a situazioni estreme come quelle che abbiamo sentito di questi giorni. E non solo questo, che è un fatto di cronaca nera, ma anche tantissimi predicatori che... Qua Gesù in Matteo 10 dice: non prendete la sacca, il denaro, neanche una seconda veste. E ci sono dei predicatori che si spostano con l'aereo privato. Quindi capite come è diversa la realtà biblica e l'insegnamento vero, sincero di Gesù, forte, e confronto all'apparenza e agli insegnamenti carnali, materiali di queste persone. Volevo ancora leggere solo una cosa per introdurre, che in passato, anche questo io credo sia una cosa veramente bella da parte del Signore, che avevo letto tanti anni fa in un signore che si chiamava Samuel David Luzzato, che era un ebreo vissuto nel 1800, e mi ero appuntato una sua riflessione, una sua introduzione, perché è stato un poeta e anche un letterato ebraico, e insegnava le scritture e ha tradotto la Torah in lingua volgare, cioè in italiano, nel 1800. E questo signore era nato a Trieste nel 1800 ed è morto a Padova nel 1865, ma è stato una figura molto importante per l'ebraismo italiano. E questo versetto me l'ero appuntato tanti anni fa, però questo non è un versetto, è una riflessione che lui mette come introduzione alla traduzione della Bibbia, della sua traduzione della Bibbia. E non sapevo perché me lo sono appuntato, e forse adesso è venuto, perché è tornato utile adesso. E sono cose che uno non è che si prepara. Però il Signore poi, credo, quando uno si mette con sincerità a riflettere, a leggere, cercare di il succo, di prendere il succo della scrittura, allora il Signore ti fa vedere il disegno nel suo insieme. È per questo che molti brani della Bibbia apparentemente sembrano scollegati, ma sono collegati poi dallo Spirito del Signore. E cosa diceva questo Signore? Che tra l'altro ho letto che era anche abbastanza critico nei confronti dei movimenti mistici ebraici, quindi quelli che studiano la Kabbalah, quindi era un ebraismo tradizionale e sano, ecco, da quello che ho potuto capire. E introducendo la sua traduzione della Bibbia dice: possa questa mia fatica rianimare alquanto l'amore degli studi biblici e far quindi tornare in onore le antiche virtù, la semplicità dei costumi, la sodezza dei pensieri, liberarci dalle illusioni della funesta intemperanza e dal rovinoso sfarzo, farci insomma amare una saggezza fondata sul timore di Dio e sopra un sincero e sentito amore del prossimo, anziché la morale e la saggezza della vanità o del tornaconto, fondata sulle ristrette idee delle passioni, che hanno la veduta di una spanna. E questo l'ha scritto nel 1858. E credo che sia calzante con le riflessioni che il Signore vuole farci fare oggi, perché questo non è anche il sentimento di qualsiasi credente nel Vangelo di Gesù. Senza sfarzo, senza intemperanze, dice. Amore per il prossimo, l'amore per gli studi biblici, una morale fondata non sulle passioni, non sul tornaconto. Ecco, questo è un po' quello che come introduzione mi è venuto in cuore. Allora, veniamo a noi. Sappiamo che la vita nuova che abbiamo ricevuto grazie al battesimo dello Spirito Santo, non all'immersione nelle acque, ma grazie al battesimo dello Spirito Santo, è un dono che si ha miracolosamente. E questo grazie all'opera di Gesù Cristo. Ma in questo noi dobbiamo crederci fino alla fine della nostra vita. Non basta crederci una volta e poi dimenticarci. Dobbiamo sempre averlo ben presente in noi. In Matteo, al capitolo 10, Gesù indica lui direttamente chi sono i suoi 12 apostoli e fa l'elenco. E a questi 12 apostoli dà autorità di guarire, di scacciare gli spiriti maligni, di risuscitare. Ma questa è un'autorità che viene direttamente da Gesù, per coloro che hanno vissuto a stretto contatto con lui. E gli affida un compito molto chiaro, di andare e di parlare del Vangelo agli altri. Però cosa dice? Non dice di andare prima dai gentili, ma dice prima di tutto di andare, non dice, non andate tra i gentili, non entrate in alcuna città dei Samaritani. I Samaritani erano degli ebrei che si erano imbastarditi perché avevano mischiato la fede dell'ebraismo con la fede pagana che i popoli avevano attorno a Israele all'epoca. Ma dice, andate piuttosto alle pecore perdute della casa di Israele. Gesù era ebreo e insegna ai discepoli, che erano tutti ebrei, di andare prima di tutto agli ebrei e a parlare del ravvedimento perché il regno dei cieli è vicino. È una cosa, il primo paletto fondamentale che dice, guarite gli infermi, mandate i lebbrosi, risuscitate i morti, scacciate i demoni, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. E questo è il primo paletto per chi si dice predicatore e non rispetta questo. Ed è un punto fondamentale, perché il dono di Dio, la grazia che si ha mediante il perdono che si riceve in Gesù Cristo, non c'è denaro che possa comprarlo e non può essere quantificato. È Dio che ha dato se stesso per acquistarsi delle creature che prima erano perdute. E quindi cosa c'è di più grande che un uomo può ricevere? E non lo si può dare. Non si può dare nulla in cambio di questo. È per quello che per Dio qualsiasi persona che si ravvede è importante. Ogni anima è importante, ha un valore altissimo. Ed è per questo che l'ebraismo dà così tanta importanza alla Bibbia, perché la radice ha alla vita umana. Perché la radice è la stessa. Infatti, prima Gesù cosa dice? Pochi versetti prima, al capitolo 9, al 36, dice: vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e disperse, come pecore senza pastore. E qua il Signore dimostra veramente che ha a cuore la sorte di coloro che sono senza pastore. Insegna poi ai discepoli di non preoccuparsi del viaggio, ma di affidarsi completamente a lui. Il Signore, se è lui che ti manda, allora tu sei un suo operaio. Il Signore stesso penserà al tuo viaggio e a quello di cui hai bisogno a tempo opportuno. E poi un'altra cosa importante dice: e se qualcuno non vi riceve, non ascoltate, e non ascolta la vostra parola, vuol dire che quando andiamo da una persona dobbiamo parlarle del Vangelo. Non si può andare lì e gesticolare, fare delle cose senza senso, ma solo spiegare il Vangelo. E questo, ogni credente è tenuto a fare questo. E però dice una cosa molto importante: se non ascolta le vostre parole, andatevene, uscendo da quella casa o da quella città, scuotete la polvere dai vostri piedi. E questo è un giudizio tremendo perché spiega che chi rifiuta di ascoltare riceverà un giudizio che sarà molto meno clemente del giudizio a cui sono stati sottoposti Sodoma e Gomorra. Poi occorre che l'uomo di Dio sia prudente come un serpente e semplice, dice in un'altra parte della scrittura. Perché l'uomo è fondamentalmente malvagio e chi parla in nome del Signore deve sapere che l'avversario, il diavolo, vuole in ogni modo far cadere, vedere che il Vangelo non è vero, è inutile. E questo è lo scopo fondamentale dell'avversario. Perché ci sono tante situazioni in cui una persona pensa di andare a. Nel senso che quando parliamo agli altri del Vangelo, quando cerchiamo di far capire cos'è stato per noi il fatto di essere diventati credenti, l'avversario che opera nelle persone incredule non vede l'ora che noi abbiamo un cedimento o un'incongruenza o delle stranezze, perché così mette in evidenza il fatto che noi ci appoggiamo solo su delle nostre teorie, perché per loro è tutto relativo. Questa è la tua via, dicono, ma ci sono tante vie per arrivare a Dio. E invece non dice così il Vangelo, Gesù non dice così. E poi una parte molto bella, sarete condotti davanti ai governatori, nel senso che prima Gesù parla che dice ai suoi discepoli di andare prima alle pecore perdute della casa di Israele e poi dice guardatevi dagli uomini e poi se continuate a parlare di me, a parlare del mio Vangelo, sarete condotti davanti ai governatori, davanti ai re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai gentili. È qui che il Signore parla dell'apertura della fede, della speranza nel Vangelo anche a chi non è ebreo, ai gentili. È una cosa bellissima quando dice: non preoccupatevi di come parlerete o di cosa dovrete dire, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovete dire. Perché non sarete voi a parlare, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. E questa, cari fratelli, è la nuova vita. Non dobbiamo, certo che quando parliamo del Signore dobbiamo avere conoscenza e prepararci in questo senso, come dice Paolo a Timoteo. Però poi alla fine è importante, è la nuova vita che c'è in te, che trae linfa dallo Spirito Santo, dalla sua parola, e dalla parola scritta. E quindi il Signore interviene al momento opportuno, quando noi non riusciamo a trovare le parole. Perché interviene? Interviene con un moto nello Spirito, è come se si accendesse lo Spirito nel credente. E questo è quello che ci deve dare la sicurezza. E la tranquillità, perché vuol dire che non dipende da noi, ma dipende tutto dal Signore. Noi certo dobbiamo metterci a disposizione, non dobbiamo pensare che il Vangelo si possa adattare alla nostra volontà. E quindi io vado a predicare a 3.000 metri in montagna, ma il Signore se non ti manda a 3.000 metri in montagna, cosa vai a fare? A predicare ai sassi, cerchiamo di essere coerenti perché vedete, cari fratelli, la prima predicazione si ha con quelli della propria famiglia, con i propri fratelli, con i propri genitori, con i propri amici. Dopodiché, se il Signore ce lo concede, si parlerà anche ad altre persone. Però il fatto che il Signore dice interviene, non preoccupatevi di cosa dovrete dire, di come parlerete, perché in quella stessa ora vi sarà dato ciò che dovete dire. È una certezza anche per il credente, perché sa che, non, come abbiamo detto prima, non dipende da lui, ma è anche una certezza del fatto che è stato perdonato dal Signore, è stato graziato, perché sappiamo che chi è credente è sotto la grazia di Dio, perché è stato appartato, è stato tirato fuori da questa schiavitù, come dice in Deuteronomio, per perché in Deuteronomio è molto importante quel brano che dice tenete nel vostro, cercate di tenere nel vostro cuore questi comandamenti, questi ordini, perché quello che io vi dico è talmente importante che deve stare all'interno del cuore dell'essere umano. E quando i vostri figli vi diranno, ma perché, cosa sono tutti questi comandamenti? E allora il credente come deve rispondere? Perché caro amico, caro fratello, caro genitore, cara mamma, caro papà, perché io ero schiavo del faraone d'Egitto, ero schiavo in Egitto. E Signore, perché c'è scritto che l'ha promesso, me l'ha promesso e l'ha mantenuto e mi ha liberato attraverso la sua parola. Per quello che è importante Deuteronomio ed è collegato a Matteo 10, quello che dice Gesù e quello che dice Paolo a Timoteo. Perché il filo conduttore è sempre lo Spirito del Signore che fa la volontà di Dio, non fa la volontà nostra. Se persino Gesù ha detto ti prego Signore allontana da me questo calice ma sia fatta la tua volontà, vuol dire che Gesù si è sottomesso anche lui alla volontà del Padre in quanto uomo in quel momento lì della croce. Vedete come non è il Vangelo che si deve adattare alle nostre teorie, alle nostre esigenze, ma siamo noi che dobbiamo entrare nel Vangelo e cercare di essere conquistati da queste parole, essere plasmati. È per quello che dice adora il Signore Dio tuo con tutto te stesso, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore e con tutta la tua anima tua e con tutta la tua forza. E poi Gesù è pieno di insegnamenti. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome. Qua parla degli ultimi tempi, quelli in cui Timoteo dice negli ultimi tempi lo Spirito mi dice, aspettate che lo prendo. Lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni. Qua, quello che dice Paolo a Timoteo, è molto vicino a quello che Gesù dice. Ora il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre e il figlio, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra, perché in verità vi dico, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Io credo che vuole dire che ci sarà talmente tanto odio nei confronti della sana dottrina, della parola di Dio che qui ci viene presentata, che chi vorrà parlare del Signore dovrà fuggire da una città all'altra. E dice, non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Vuol dire che bisognerà percorrere tutte le città di Israele, diciamo, non saremo noi, ma saranno i credenti che saranno chiamati in quelle terre a fare così, prima che venga. Quindi Gesù sta parlando degli ultimi tempi, quello che dice anche Timoteo, Paolo a Timoteo. Il discepolo non è più del maestro. E questo è anche uno dei primi insegnamenti che quando sono diventato credente ho ricevuto da chi mi ha insegnato, mi ha trasmesso la fede. E cioè che il maestro, il discepolo non può essere più grande del maestro, perché sennò il maestro non è un maestro. E a sua volta chi spiegherà, potrà ad altri la parola del Signore, potrà diventare un riferimento, ma sarà un altro riferimento per altre persone. O il servo del più del Signore. Qui vuol dire che il maestro non è maestro se il discepolo è più grande del maestro. E poi vuol dire anche che il servo non è più del suo Signore, cioè se hanno fatto questo a Gesù, se hanno perseguitato così i credenti, i discepoli di Gesù dopo che Gesù era morto, se li hanno perseguitati così, perseguiteranno anche i veri credenti al giorno d'oggi. Perché? Perché vediamo che tutto quello che fa il mondo lo fa perché è in avversione al Vangelo, alla sana dottrina. Ma tutto, dalle teorie, dalla filosofia, c'è un mucchio di persone che fa yoga, che fa Reiki, che addirittura leggevo che ci sono in comune delle associazioni che praticamente vogliono spiegare ai bambini la loro affettività, a manifestare l'affettività. Ma alla luce del Vangelo, queste sono tutte stupidaggini, sono tutte stupidaggini. E quindi già i bambini piccoli li fanno parlare con lo psicologo. Ma cosa ne sa lo psicologo? Che io molte volte ho parlato con degli psicologi che sono più malati del malato che devono curare. Come possono guarire? Ma perché? Perché sono persone che sono completamente distaccate dalla parola del Signore e da queste verità bibliche, di questi valori veri e antichi di cui parlava Luzzatto, le antiche virtù. Sono completamente distaccati, quindi nelle famiglie non insegnano più ai figli attraverso la parola di Dio cosa è giusto e cosa è sbagliato, come diceva in Deuteronomio. È per quello che adesso si mette lo Stato con le associazioni, ma lo Stato è uno Stato che è senza Dio, come fa a insegnare? Non insegna neanche a se stesso. Capite com'è grave la situazione in cui siamo arrivati? Che l'insegnamento che secondo le scritture deve essere prima all'interno della famiglia per i propri figli viene delegato a delle persone che non conoscono i figli, che non conoscono il Signore. E questa è veramente una follia. Come abbiamo detto prima, queste persone parlano di benessere, il bambino deve conoscere la sua affettività, la sua emotività. Deve poter esprimere i propri sentimenti. Ma questo per un figlio di Dio è naturale, perché un figlio di Dio c'è scritto che bisogna crescere all'altezza della statura di Cristo. È naturale parlare in modo sincero e non essere delle mummie mute e bendate con le bende sulla bocca. Per un credente è normale. Ma vedete anche i figli di molte famiglie, quando siamo andati in Israele, vedevamo questi bambini ebrei che erano cresciuti nell'ebraismo, però erano dei bambini vivaci e sembravano molto più felici dei nostri bambini. Adesso non voglio parlare dei nostri della Chiesa perché non conosco le situazioni, però vedendo così superficialmente, cioè superficialmente, anche coppie di amici che hanno dei bambini che sono solo capricciosi. Sono capricciosi, i genitori non sanno dire di no e non sanno spiegargli cose bene, ma sin da bambini. E questo non capita nelle coppie di famiglie ebraiche che sono attaccate alla Torah, perché gli insegnano quali sono i veri valori. Vedete, cari fratelli, secondo quello che dice Paolo a Timoteo. Negli ultimi tempi apostateranno dalla fede, dando ascolto a spiriti seduttori e dottrine di demoni, uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, eviteranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibo che Dio ha creato affinché siano presi con rendimento di grazia. Qua vuol dire che quando uno è credente, lo sa che se può mangiare qualcosa, un dono di Dio. E quindi non mangia perché è dominato dalla gola o dalla pancia, mangia perché sa che il Signore gli ha concesso questa possibilità di avere una casa, di avere un pasto, di avere. E quindi quando mangia rende grazie al Signore. Perché? Perché capisce quali sono i veri valori e lo ringrazia. Perché c'è scritto perché è santificato dalla parola di Dio, dalla preghiera. Ha questo rapporto con la vita, il credente. È per questo, cari fratelli, che molte volte alcune denominazioni di credenti risultano molto strane agli occhi del mondo. Parlano di benessere, di pace, di amore, ma tutto questo senza Dio. Il benessere è solo sempre un benessere materiale. Lo chiamano il Vangelo della prosperità. Ma veramente pensiamo, cari fratelli, Se uno ha una vita che prospera materialmente, è benedetto. Questo è quello che insegnano. È sempre un misto, da quello che posso capire io, di training autogeno e di esaltazione di se stessi. Facendo così si scivola veramente nella New Age, nelle terapie di gruppo, come parlavamo di questi bambini che devono andare dallo psicologo a 6-7 anni. E queste cose piacciono tanto ai ben pensanti, ma non devono piacere ai credenti. Ma noi, cari fratelli, sappiamo che se qui, ora, in questo momento, c'è la presenza del Signore, noi siamo nudi davanti al cospetto di cui dobbiamo rendere conto. Lo capiamo, la situazione, la gravità, la solennità del momento. Il Vangelo della prosperità non è Vangelo. Non è Vangelo se non si parla di ravvedimento, di perdono, di misericordia, di morte e di risurrezione di Gesù il terzo giorno. Solo questo può far guarire l'uomo. Tutto il resto è solo filosofia e pratiche illegittime che portano all'occultismo. Solo di questo il credente è tenuto a parlare e solo questo può far guarire l'uomo anche al costo di essere ripetitivi. Poi un'altra cosa bella che dice Gesù, dice quello che il Signore ti dice all'orecchio quando siamo ritirati in ammirazione e adorazione della sua parola, noi dobbiamo gridarlo dai tetti, dobbiamo gridarlo dai tetti. È questo che ci porta a metterci in gioco, anche di fronte agli increduli e soprattutto di fronte a loro. Perché un credente sa che l'uomo può cadere, perché sa che non è perfetto, sa che può sbagliare ed è addestrato dalla pazienza del Signore, dalla misericordia di Dio a perdonare un altro fratello. Ma il mondo, questo non lo sa, non lo può vedere, è spietato. L'uomo ti ammazza e per un niente ti ammazza. Ma ti ammazza prima moralmente, dicendo che tu non vali nulla. Perché molti credenti, sapete, umanamente possono anche sembrare che non valgono nulla. Ma per il Signore hanno un valore infinito. Hanno un valore infinito. Però noi non stiamo facendo un discorso umano qua. Stiamo facendo, vorremmo capire come il Signore considera i suoi figli e considera coloro che si affidano a Lui. È per questo che possiamo dire che siamo più vincitori, più che vincitori in colui che ci ha amati. Qualsiasi cosa accada nella nostra vita, come sta scritto in Romani 8:37. Se soffriamo delle difficoltà economiche sul lavoro, non volete che Dio non se ne accorga di questo, che non lo sappia e che non si prenda cura dei suoi figli. Dio ci vuole comunque sempre solo insegnare qualcosa. E in queste circostanze di difficoltà è più facile che noi ascoltiamo. Perché il Signore ci parla in questi momenti, perché conosce le sue creature, sa quanto sono fragili. La cosa importante è pazientare, cari fratelli, e il Signore ci risponderà, come ha sempre risposto ai suoi figli, in tutta la scrittura così è scritto e così è insegnato. In Deuteronomio 6 abbiamo letto che Dio insegna agli israeliti: queste parole che oggi ti comando rimarranno nel tuo cuore, le insegnerai ai tuoi figli, ne parlerai in casa e fuori, quando sarai coricato e quando cammini per strada. E se in futuro dei figli chiederanno che significano questi precetti, tu dovrai rispondere che con la tua esperienza personale, come abbiamo già detto prima, dicendo che eravamo schiavi, Signore, e cari fratelli, eravamo schiavi, ma Dio ci ha liberati. Perché? Perché ce l'ho promesso. Solo questo è il Vangelo, cari fratelli. Non è molto simile a quello che dice Gesù, come abbiamo letto. E se qualcuno non ascolta le vostre parole, vuol dire che bisogna spiegare ciò che è veramente la buona notizia. Ma non dobbiamo essere litigiosi. E bisogna andarsene se non veniamo ascoltati. e non dobbiamo fare un tornaconto personale. Quanti predicatori, come abbiamo detto prima, usano il Vangelo per arricchirsi personalmente, a danno di persone che si affidano loro come pecore, che vanno al macello e non se ne rendono conto. E questo è un'onta per il Vangelo, ma state sicuri che il Signore vendicherà queste cose. Le vendicherà, se non è già in atto la vendetta del Signore, perché non possiamo sapere l'aridità delle vite di queste persone, quale può essere, la povertà veramente spirituale. In Timoteo, come abbiamo già visto, parla di uomini bugiardi, macchiati nella propria coscienza. È l'apostasia che è in atto negli ultimi tempi. E che cos'è l'apostasia? È l'allontanarsi dalla via tracciata di Gesù. In Timoteo parla di pietà. E dice che schiva però le favole profane e vecchie, ma esercitati nella pietà, dice Paolo a Timoteo. Perché l'esercizio corporale è utile a poche cose, ma la pietà è utile ad ogni cosa, avendo la promessa della vita presente e di quella futura. E cos'è la pietà? La pietà, io credo, sia la riverenza e il rispetto che il credente ha verso Dio, che si è incarnato per noi. Come abbiamo detto prima, abbiamo parlato del prezzo che il Signore ha dovuto pagare per noi. E questo non può essere slegato dalla predicazione del giudizio, della misericordia, del perdono, del ravvedimento dalle opere morte, dalla potenza della croce di Cristo, per mezzo della quale noi siamo qui oggi. Il Signore vuole che lo amiamo di puro cuore, che abbiamo uno slancio verso di Lui. La pietà è questo, non essere indifferenti alle parole che leggiamo, che veramente la parola che leggiamo ci possa far ribollire il sangue nelle vene. Perché solo così significa che è in atto un'opera dello Spirito Santo di Dio nelle nostre vite. E ci deve far veramente anche tremare questa parola, per il timore del giudizio che spetta coloro che non ascoltano la parola di Dio e che si allontanano agli increduli. Ogni altro discorso lontano da quello che insegnano Gesù, Paolo a Timoteo e che insegna Deuteronomio. Non è il Vangelo, è tutto, sono solo teorie umane che servono solo agli uomini per avere potere, per esercitare potere sui fratelli. Il vero credente non esercita potere perché non è, quando si parla del Signore, non è un esercizio di potere. Sappiamo che la Chiesa Cattolica ne ha fatto un esempio veramente eclatante, il potere temporale dei papi. Ebbene, il vero credente non c'entra niente con questo, perché il vero credente ha autorità, ma l'autorità gli viene dato dalla parola di Dio, dallo spirito che c'è in lui, che vive, che lo fa vivere e lo fa parlare, perché è mosso interiormente da qualcosa di più forte di lui, che lo ha vinto. C'è scritto: non preoccupatevi di quello che dovrete dire, perché è lo Spirito che in voi parlerà per voi, ma da parte di Dio. E questa non è una vera gioia, cari fratelli, un vero segno di quanto il Signore ci ha potuto amare e ci ha perdonato in Cristo. Se no, questo non è vero nelle nostre vite, se non abbiamo questa forza interiore che viene da Dio, per quello che è bella la canzone che dice: dica il debole, son forte, perché puoi dirlo solo per lo Spirito di Dio questo. È per quello che qualsiasi cosa capita nella vita di un credente, anche la più brutta e la più dolorosa, se siamo con Cristo e la passiamo con Cristo queste prove, queste situazioni, allora è una vittoria. È una vittoria perché sappiamo che Cristo ha vinto la morte. La sua parola è vita vera. E l'infa, il pane e la manna che ci viene spiegata in Esodo. E quindi la predicazione del Vangelo non può essere slegata dalla croce di Gesù. Tutto quello che è al di fuori di questo non è Vangelo, non è la parola di verità che ci è stata trasmessa a noi in questo modo. Per quello che dice Paolo Timoteo, abbi cura di te stesso, adoperati per queste cose. Solo questo, cari fratelli, che il Signore possa veramente accendere i nostri cuori per la sua parola e per la sua volontà, che possiamo farla. C'è scritto anche di pregare per i potenti, di pregare per coloro che hanno autorità, perché possiamo condurre una vita quieta e possiamo dedicarci alla parola del Signore, alla sua spiegazione, a parlarne con gli altri. Questo è quanto, cari fratelli. Ringraziamo il Signore.
Amen.
Amen.